www.redigio.it e la storia continua. Girovagando per Milano, per le sue contrade. Il Salone di Santa Radegonda. Nei claustri delle Benedettine trovò luogo, nel periodo napoleonico, anche la locanda del Lion d'Oro. Frattanto, poiché gli spettacoli teatrali occupavano nella vita milanese il posto che ora tengono le partite di calcio e il cinematografo, sull'area della distrutta chiesa millenaria convenne costruire una nuova sala di spettacoli, il Salone di Santa Radegonda. Fu aperto a spettacoli di prosa e di musica giocosa. Nel 1810 vi appariva la prima volta, raccogliendo gli applausi senza fine, una graziosa adolescente appena uscita da un collegio delle suore orsoline, figlia di Angelo Marchionni, ai suoi tempi applaudito Brighella, e di Elisa Baldesi, che insieme dirigevano una modesta compagnia di comici errabondi. La fanciulla appena quattordicenne conquistava la predilezione del pubblico con il suo brio, la sua grazia birichina della commedia, col fervore comunicativo della sua recitazione appassionata nel dramma. Il teatro di Santa Radegonda fu per Carlotta Marchionni il primo gradino alla scala della celebrità. Ella possiede il genio nella sua arte, attestava la Steyl. Il 17 ottobre 1813, mentre giungevano le prime notizie del minaccioso avanzarsi delle truppe austriache nella Valle del Piave, al Salone di Santa Radegonda esordiva applauditissimo con la farsa musicale Annetta e Lucindo il 17enne Giovanni Pacini. E da quelle scene l'avvenente giovinetto spiccava il volo verso le maggiori battaglie d'arte, confortate dal successo e dal viatico dei baci di Paolina Borghese e poi dalla baronessa Samoilov. Grandi avvenimenti furono nel 1817 il Barbiere di Siviglia e l'anno dopo l'Otello del Rossini. Nelle stagioni morte la sala si apriva a spettacoli di varia natura, non esclusi i giochi ginici e i balli pubblici. La sera del 5 maggio 1819 vi si tennero esercizi di corsa di un cavallo meccanico, che l'inventore, il milanese Gaetano Brianza, abitante in Via Larga, aveva battezzato Velocimano. Dal manifesto allora pubblicato sembrava fosse un trabicolo a tre ruote, azionato dalle due mani del cavaliere a mezzo di leve. Parve comunque un progresso notevole di quelle novità introdotte a Milano già da una decina d'anni dalla capitale francese e oggetto di spettacolo ai boschetti, sorta di bicicli di legno a ruote pari, che ardimentosi sperimentatori spingevano facendo leva sul suolo come usano i nostri bambini coi monopattini. Dovevano passare molti anni ancora prima che da queste ingenue anticipazioni si arrivasse all'agile bicicletta di oggi. Allora lo spettacolo destò interesse e, al dire della Gazzetta di Milano, pubblico entusiasmo. Una bosinata cantò «Il leud d'un caval della nuova razza, nessun de fresque nel nostro Milan, chiamà per un nom Velocimen». Altri sonetti d'occasione celebrarono il cavallo, che non mangia e non beve, ne muta prezzo col variare di quello del fieno. fu anche indetta una sottoscrizione per costruire il primo lotto di 100 velocimani a prezzo di 300 lire milanesi ciascuno. Insomma, a quei tempi cospicua. Sicché non pare che al di là del successivo temporaneo dello spettacolo, l'iniziativa della Brianza abbia avuto un esito continuativo, se non forse in qualche suggerimento alla costruzione delle carrozzelle per infermi azionate dalle braccia. Il teatro, rifatto a nuovo, ebbe una seconda inaugurazione la sera del 26 dicembre del 1851. Aveva l'ingresso al numero 2 della contrada. La casa, che circa 20 anni fa fu demolita per far luogo al Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia, nel quale continuavano i portici settentrionali, ma chi ha i capelli grigi vi ricorda l'Offelleria Bai, in angolo con la Piazza del Duomo, famosa per i suoi panettoni dalla forma tradizionalmente emisferica, di fama più che municipale. Nel 1858 è a Milano governatore l'arciduca Massimiliano e a svolgere il suo programma di conciliazione dei cuori lombardi alla casa dell'Austria e desidera di conoscere e di conquistare a forza di cortesie Gustavo Modena, l'attore prodigioso che per il suo passato liberale vive emigrato a Torino e a mezzo del Rabaglia, impresario, gli fa sapere che lo vuole applaudire al teatro di Santa Radegonda, assicurando l'indulto imperiale a favore del più eccelso attore del mondo. Risponde, pur ringraziando il Modena. C'è un guaio, ed è che il teatro di Santa Radegonda non può venire di qua da Buffalora, e io ho una spina in un piede che non mi permette di venire là, dunque. E alle insistenze dell'arciduca, che aveva messo di mezzo anche il già celebrato allievo del Modena, il giovane Ernesto Rossi, o signore degli eserciti permanenti, no, meglio la fame che gli applausi dell'arciduca. Circa 15 anni dopo il teatro risuonò di risa gioconde e di applausi nutriti, quando un oscuro maestrino brasiliano, un certo Carlo Gomes, vi diresse una compagnia di operette che introduceva in Italia il gaio repertorio e le facili melodie parodisiache di Offenbach. Protetto da Dom Pedro, l'imperatore del Brasile, il compositore era a Milano a perfezionare l'arte sua sotto la guida di Lauro Rossi al Conservatorio. Bel tipo di selvaggio, dai grandi occhi fiammeggianti, dalla bruna capellatura che gli scendeva sulle ampie spalle. Il Gomez, anche per la sua fisica esuberanza, pareva fatto per attirare le simpatie del pubblico. E le prime accoglienze liete del teatro di Santa Radegonda gli furono viatico per il successo trionfale che gli doveva poi arridere alla Scala nel 1870 con l'opera Guarani del Poggiari. Poi incominciò la decadenza. Il teatro ebbe ancora qualche guizzo dell'antico splendore, allorché il Bottero, celebre tenore, in collaborazione col maestro Dell'Argine, riusciva ad attirarvi le folle. All'ultimo, fu un rifugio di prestigiatori invecchiati e famelici, dei guitti senza migliori scritture, di cantanti maniaci che si esponevano al lubrificio del pubblico nell'illusione di una larva di successo e ne raccoglievano fischi e bucce di patate. Narrava Ferdinando Fontana lo spettacolo buffo offerto da un americano, ricco, sfondato, dal vocione baritonale, che i compagni matacchioni avevano convinto, in omaggio al colore locale, di infilare un colibrì impagliato sopra uno dei suoi grossi baffi appuntiti, di cui andava orgoglioso. Ma ai tempi del Fontana, il salone, nel massimo disordine, viveva i suoi ultimi giorni. Il teatro di San Radegonda è una spelonca, molto abitata fino a pochi anni ed è disertata ad un tratto. Nel 1882 il teatro fu demolito e proprio su quell'area greve di storia fu tentato uno degli esperimenti che dovevano segnare un caposaldo dell'industria moderna. Fu sistemato, infatti, il primo grande impianto di distribuzione di luce a domicilio apparso in Europa, che, se le informazioni sono esatte, ebbe esecuzione contemporaneamente, o quasi, dell'impianto di New York, incominciato nel quartiere di Pearl Street nell'inverno del 1881-82, ma solo nel 1883 completo e nella metà soltanto della sua rete, che misurava d'altronde non più di 16 chilometri. La prima distribuzione di luce fu fatta nel giugno del 1883 nelle botteghe dei portici settentrionali della Piazza del Duomo e precisamente nel Palazzo Thonet. Nel luglio fu inaugurata l'illuminazione del Teatro Manzoni e alla fine di novembre si poteva dar luce al Teatro della Scala, che, primo fra i massimi teatri del mondo, ebbe a fruire del moderno modo di illuminazione. Un po' più tardi si diede luce alla galleria col sacrificio del famoso Rattin, che ne illuminava a gas l'ottagono centrale. Una vittoria dunque, e un primato, si affermò, dell'ingegneria nazionale, che fece perdonare ai milanesi il mastodontico camino industriale. A servizio dell'impianto, in gara d'altezza con le guglie del Duomo su cui riversava fiotti di fumo.
www.redigio.it e la storia continua.